Per i nuclei 1 e 2, liquidato ed erogato fino al mese di giugno 2020, euro 1.600. Sono in liquidazione euro 900 per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020. I nuclei 3 e 4 sono in istruttoria, di cui il nucleo 3 ha diritto dal mese di settembre 2020, il nucleo 4 ha diritto dal mese di ottobre 2020. La previsione di spesa a dicembre 2020 sarà complessivamente di euro 4.300, mentre l'attuale proiezione a fine contributo prevede un totale di euro 550 per 30 mesi, pari a euro 16.500, che si devono accantonare dal fondo messo a disposizione.
Grazie Assessore. Se qualcuno vuole replicare, se la giuria vuole replicare.
Sì, non è stato risposto al punto primo. Quanti sono i residenti ad oggi del comune di Novi di Modena?
È stato risposto, detto 7.
No, non abbiamo chiesto questo, c'è scritto ad oggi quanti sono i residenti, cittadini residenti nel comune di Novi di Modena in totale, la popolazione del comune di Modena del comune di Novi di Modena ad oggi. Non c'è scritto quanti resi nuovi residenti legati al bando.
Ok, credevo si intendesse quelli legati al bando. Questo dato.
Grazie mille, per fortuna avevamo la fonte diretta, grazie. No, scusate se casomai non abbiamo scritto in modo chiaro l'interrogazione. Che dire, ci sembra che ad oggi, poi è vero, c'è stato il Covid, ci mancherebbe, di questo non si può non tenerne conto, però. Come dire, sicuramente i risultati rispetto a quelle che erano le finalità del bando ad oggi ci sembrano veramente bassi. Poi anche il nostro augurio che la cosa, insomma, una volta che questa pandemia sia alle spalle, possa riprendere. Noi ribadiamo che, come abbiamo detto diverse volte, questa non ci sembra la misura più adatta, più congeniale per far aumentare il numero dei residenti, a Novi e nemmeno ci sembra sicuramente la più equa. Tant'è che penso che anche nelle parole dell'assessore, quando diceva, è stato molto interessante questo racconto, cioè quando diceva che le persone chiamavano e chiedevano se c'era lavoro. Cioè, secondo me questo deve fare riflettere tutto il Consiglio Comunale. Cioè, la gente non viene qui se gli diamo 100 euro per l'affitto. La gente viene qui se c'è il lavoro e se ci sono i servizi. E se ci sono i servizi, che tra l'altro lavoro e servizi non sono nemmeno solo per quelli che vengono dagli altri comuni, ma sarebbero importanti anche per quelli che a Novi ci sono cresciuti, ci sono stati nonostante il sisma e nonostante tutto. Quindi ecco, noi riportiamo l'attenzione su questa scelta dell'amministrazione e anche alla luce di questi risultati vi portiamo a riflettere effettivamente sull'efficacia di questa misura. Grazie.
Bene, adesso facciamo l'appello, passo la parola al segretario comunale.
Iace Enrico, Baccelli Susanna, Iacci Marzia, Fabbri Mauro, Fracavallo Alessandro, Galiotto Gloria, Grossi Giorgia, Martinelli Riccardo, Montanari Elisa, Fioli Claudio, senta, Turci Elisa, Zanardi Matteo, Ferrari Marco,
Presente.
Olivetti Giulia, Rubini Rossi Marina, Bonatti Remo,
bene, adesso passiamo al primo ordine del giorno. Surrega di consigliere comunale in seguito alle dimissioni del consigliere Zenoni Dario. Illustra il segretario comunale.
Dunque, al protocollo del Comune di Novi di Modena è stata assunta in data 13 ottobre la comunicazione relativa alle dimissioni dalla carica di consigliere comunale del consigliere Zenoni Dario. E dal verbale dell'ufficio centrale relativo alle elezioni, il primo candidato non eletto che segue nella graduatoria della stessa lista insieme al centro-sinistra è Traldi Pamela. La signora Traldi Pamela ha comunicato all'ente e sottoscritto davanti al responsabile affari generali la rinuncia alla carica e quindi dal verbale relativo alle elezioni il primo candidato ulteriore non eletto che segue nella graduatoria della stessa lista è la signora Gasperi Lorella, della quale è stato acquisito il casellario giudiziale, sono state acquisite tutte le dichiarazioni sostitutive, quindi la consigliera ha i requisiti per poter essere surrogata nella carica.
Bene, adesso dobbiamo fare la votazione. Allora, passiamo al voto. Passiamo al voto a chi è favorevole. Chi è contrario? Astenuto? Approvato all'unanimità. Adesso dobbiamo votare l'immediata esigibilità. Chi è favorevole? Contrario? Astenuto? Nessuno. Il provvedimento è approvato all'unanimità. Al punto 2. Diamo il benvenuto al nuovo consigliere Gasperi Lorella. Bene, passiamo al punto 2. Comunicazione del sindaco sulla nomina di un nuovo assessore comunale e sulla modifica delle deleghe precedentemente attribuite. Passo la parola al sindaco Enrico Diaci.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Informo il Consiglio Comunale che con comunicazione in data 15 ottobre 2020 ed assunta al protocollo comunale in pari data, l'assessore all'istruzione e alle pari opportunità Montanari Elisa ha rassegnato le proprie dimissioni da assessore, continuando a rimanere nel contempo consigliere comunale. Pertanto, con provvedimento in data 16 ottobre, ho preso atto delle presentate dimissioni con decorrenza dalla medesima data. Con successivo provvedimento, sempre in data 16 ottobre, ho provveduto alla nomina di un nuovo assessore, individuato nella persona della dottoressa Annalisa Paltrinieri, non facente parte del Consiglio Comunale, assegnandole le deleghe alla cultura, precedentemente trattenuta, e all'istruzione. Con altro provvedimento, sempre in data 16 ottobre, ho provveduto ad assegnare all'assessore Elisa Casarini la delega alle pari opportunità. Ringrazio calorosamente Elisa Montanari per il lavoro svolto fino ad ora insieme alla Giunta e auguro buon lavoro al nuovo assessore Annalisa Paltrinieri.
Grazie Sindaco. Passiamo adesso al punto 3. Comunicazione dell'assessore all'ambiente relativa al resoconto del progetto Uniti per il Sostenibile all'interno della rassegna europea Shopping Fair Cities e dell'agenda 2030. Passo la parola all'assessore Baccagli Susanna.
Buonasera a tutti, non ho il microfono, non so come mai, faremo metà con Fabio. Questa sera passerà un video che credo la maggior parte di voi ha già visto sul sito dell'Unione Terre d'Argine e che abbiamo ripostato un pochettino tutti sulle pagine di Facebook. Fa parte di un progetto che è stato portato avanti dall'Unione e ha consentito di partecipare a un bando di finanziamento europeo che appunto si chiama non riesco a dirlo non ce la farò mai, comunque è un progetto che serve a mettere in luce quelle che sono tutte le varie iniziative a livello ambientale portate avanti nei quattro comuni dell'Unione. Ne è uscito un video, credo, molto interessante, molto bello. L'Unione si è impegnata tra i vari impegni del bando, oltre a pubblicarlo appunto sulle pagine Facebook, anche di farlo passare in ogni singolo consiglio comunale. In questi giorni avete visto anche chi ha avuto occasione di andare al mercato ha trovato anche un banchetto vero e proprio dove non solo si parlava di questo bando ma anche si cercava di sensibilizzare la popolazione a cercare di raggiungere quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030, quindi provare anche a ragionare con loro su l'utilizzo della plastica, sul riciclo delle materie. Quindi l'attività appunto si è svolta su due fronti, sia di sensibilizzazione della popolazione direttamente con dei contatti, da noi appunto è stato nel mercato, l'idea iniziale era di partecipare con questi info point nei vari eventi, nelle fiere, nelle sagre di paese, non è stato possibile e quindi insomma si è cercato di farlo nei pochi momenti pubblici che sono rimasti in ogni comune. L'ulteriore passaggio appunto, come vi dicevo, era nel consiglio comunale, perciò insomma anche noi questa sera vedremo questo video che pubblicizza un po' ed è interessante anche perché spesso da un comune all'altro non si sa che cosa hanno fatto i nostri vicini di casa, quali sono state le iniziative e devo dire che insomma ha dato gli uni agli altri degli interessanti spunti di riflessione.
Terre d'Argine ha costruito su sviluppo negli anni del dopoguerra con una grande vitalità economica e un grande sviluppo industriale. Ora però il benessere deve essere compatibile con la dimensione dell'ambiente che ci circonda. L'idea è che per rendere migliore la vita delle persone oggi e soprattutto in futuro e renderla ancora più compatibile con il territorio in cui viviamo, abbiamo bisogno di cambiare completamente approccio. Non possiamo più solo immaginare di dominare, di sfruttare il territorio come risorsa, ma trattarlo in modo diverso, come custodi, averne cura, diventarne guardiani, giardinieri. Dobbiamo cambiare completamente il ciclo dei rifiuti, evitando prima di tutto di produrne. Dobbiamo cambiare il modo in cui ci spostiamo, quindi la mobilità, investendo sul trasporto pubblico, in particolare su ferro, e favorendo la mobilità dolce, quindi a piedi o in bicicletta. rivoluzionare il nostro rapporto con la campagna, col verde. Tutti i nostri progetti sono basati sulla biodiversità, l'ecosostenibilità e l'inclusione sociale.
Lega Ambiente ha conosciuto la bravura di questo territorio, dei suoi cittadini, di queste amministrazioni virtuose che superavano il 70, oggi l'80, a volte il 90% di raccolta differenziata. Il residuo, i chilogrammi abitanti che vengono mandati a smaltimento, che 10 anni fa mediamente in questa regione ammontavano a 300 kg per persona di rifiuti buttati, oggi abbiamo dei comuni in cui questo numero è sotto i 50 kg abitanti, quindi un miglioramento continuo che testimonia un impegno non solo delle amministrazioni ma anche un forte impegno dei cittadini, perché poi nel porta a porta vuol dire che ognuno di noi separa e si fa carico di un pezzo di sistema di recupero, che in una situazione dove sulla Terra ci sono quasi 8 miliardi di persone, riciclare vuol dire avere meno bisogno di prelevare materie vergini e quindi creare meno pressioni agli ecosistemi e avere meno rifiuti da smaltire o meno emissioni in atmosfera.
Come Hauser gestiamo sia il mercatino del riuso sia il trasporto sociale, rivendendo questi materiali che vengono un attimo risistemati anche. Raccogliamo nell'arco di un anno circa 40.000 euro. Il mercatino ci serve per poter supportare il trasporto sociale. Con quello che ovviamente rimane, tutti gli anni facciamo delle donazioni al paese. Per i novesi è normale, mi resta qualcosa, lo riciclo, lo porto al mercatino, per cui è diventato veramente qualcosa che secondo me è connaturato con il sentire dei novesi questo.
Il Pane Rosa si fonda su alcuni principi fondamentali che sono la solidarietà, la lotta allo spreco alimentare, la sostenibilità ambientale e anche un certo tipo di sostenibilità, aiuto economico alle famiglie in difficoltà. Recuperare e ridistribuire anche solamente uno yogurt in più è qualcosa che ha di per sé un impatto non solo a livello ambientale ma anche sociale, anche umano, credo. E inoltre abbiamo avviato da un paio d'anni un progetto di agricoltura sociale. Lo scopo principale del progetto è autoprodurre attraverso il lavoro dei nostri volontari tutta una serie di prodotti, di ortaggi freschi che poi verranno redistribuiti al market per le famiglie che vengono a fare la spesa. Io credo che per certi aspetti gli utenti, le famiglie che vengono all'Emporio possano essere dei precursori di un sistema più sostenibile, più accogliente e più inclusivo.
Il progetto Life Rinasce, che è il capofila di questo progetto finanziato dall'Unione Europea, è il consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale. L'intento è quello di affrontare i problemi di gestione idraulica in un modo innovativo, con un approccio sostenibile. Quindi con il duplice obiettivo, quello di risolvere i problemi legati a inondazioni, dissesti spondali, allagamenti e nel contempo garantire il miglioramento ambientale dell'ecosistema acquatico.
Questa è un'opera idraulica che è stata costruita per proteggere una parte della città di Carpi dalle inondazioni, ma ha una valenza fortemente innovativa perché oltre a essere stata progettata con queste finalità idrauliche è stata pensata con una forte valenza ambientale, infatti si sta trasformando in un'oasi subito a ridosso della città per aumentare la biodiversità del territorio.
Era un campo abbandonato quasi, che non lo coltivavano neanche. Adesso abbiamo una biodiversità delle piante, degli animali, vedo abitualmente persone che vengono qua in bicicletta coi cani. Una zona che prima era privata e quasi abbandonata, adesso è diventata una zona di utilità pubblica con degli aspetti anche naturalistici importanti.
Bosco dei Bambini è un chilometro di sviluppo lineare, quindi due file di piantine indigene inframmezzate da una fascia assolutamente incolta, erbacea, di erbe spontanee le più diverse, che creano anche peraltro una qualche critica da molti osservatori per il fatto che sembra una zona abbandonata, ma è proprio quello che noi vogliamo, una zona abbandonata che abbia uno sviluppo spontaneo di natura. Le piantine che andiamo a mettere a dimora sono quelle tipiche dei boschi padani, come ad esempio questo salice grigio che fiorisce a fine inverno, fornendo occasione di alimentazione per le api in una stagione in cui non troverebbero alternative, una sanguinella che invece la matura più in autunno avanzato, quindi fornendo alimentazione più avanti nella stagione.
Ciò che dovrebbe interessare maggiormente un cittadino è quella piccola popolazione che è fondamentale per l'esistenza degli esseri umani sulla Terra, che sono gli insetti. Sono molto utili, perché loro senza di noi veramente starebbero meglio. Noi senza di loro non potremmo esistere. Moltissimi insetti e animali si rifugiano in questi luoghi, che sono i soli a non essere trattati con pesticidi. Qui all'Osila francese abbiamo creato 500-600 metri e forse anche più di siepi, ma abbiamo piantumato specie che producono dei frutti e dei semi che sappiamo che gli uccelli ne vanno ghiotti, tant'è che non è raro sorprenderli a banchettare nella nostra siepe, ed è una grandissima soddisfazione per noi davvero. Tutto ciò che ci circonda è la garanzia che ci sarà un futuro. Quando scompare una specie, una semplice specie, la più piccola, la meno conosciuta, è una sconfitta per il genere umano, perché quella specie lì a sua volta ha una catena di amici e nemici per i quali da milioni di anni continuano a riprodursi e dar vita sulla Terra. Guarda che bello Martin Pescatore, guardi. L'ha visto?
Sì.
Martin Pescatore è una cosa bellissima, rarissima, e frequenta questi ambienti perché sono in pace. È l'uccello più colorato che c'è in Europa, quello lì. È meraviglioso davvero.
Qui abbiamo trovato un ambiente perfetto. Chi viene qui la ritiene una piscina a cielo aperto. Noi abbiamo un'attività di tipo agonistico ad alto livello, ma quello che ci dà di più questo lago è la possibilità di aprire questa attività, questa disciplina sportiva a tutti. Quindi noi abbiamo dei progetti di tipo sociale a cui diamo molto valore, che sono rivolti sia a donne che hanno incontrato il tumore al seno nella loro esperienza di vita, sia a ragazzi portatori di disabilità intellettivo relazionale o anche fisica. Anche con loro facciamo un percorso agonistico. Uno dei motti che hanno fondato uno dei nostri ragazzi è quello di una canoa per tutti, tutti in canoa.
Questo piccolo nido di natura ti permette in 5 minuti di scappare dal cemento e trovarsi a contatto con la natura, con le piante e con tutto di quello che è di bello del pianeta Terra. Io sono guardia, ma sono anche un pescatore.
Chiaramente la presenza delle attività sportive, e a parte noi pescatori, ma comunque di tutte le altre associazioni che fanno parte e che usufruiscono di quest'area, hanno contribuito molto a renderlo, insomma, un po' più vivibile sicuramente per tutti. È sicuramente un posto che costa fatica tenerci dietro, però ha dato degli ottimi risultati, e noi veniamo qui oltre che per star bene anche per prendere qualche pesce se è possibile.
Pier Vittorio Tondelli diceva: tutto sommato l'Emilia Romagna è una grande città, perché da Rimini a Piacenza è tutta una costruzione, non si vede più la campagna. Ecco, questo è un luogo dove ci sono 50 ettari di territorio nel quale non ci sono praticamente costruzioni. C'è una parte che è completamente selvaggia. Nelle terre d'argine succede un po' quello che è successo in questo territorio. Cioè, questo territorio si è ubriacato di ghiaia e di sabbia e ha cominciato a costruire prima l'autostrada, poi il boom economico, tutta l'edilizia, e poi si è accorto che probabilmente questo ambiente andava tutelato, che questi luoghi bisognava viverli, ma viverli anche per quello che ti davano da un punto di vista dell'essere luogo naturale. E però è un luogo che deve essere assolutamente preservato. Noi abbiamo avuto un'economia molto forte e oggi dobbiamo pensare che lasciare dei luoghi il più possibile incontaminati diventi un lusso, e questi sono i lussi che dovremmo pensare per il nostro futuro, credo.
faces, worn out places, worn out faces.
Sfido io chiunque della politica, del comune, dell'assessore al patrimonio, il sindaco, una giornata sola voglio.
Non ho visto questo bel video. Punto numero 4. Ordine del giorno del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativo a Novi di Modena, un paese abbandonato. Passo la parola al consigliere Giulio Rivetti.
Premesso che in molti comuni del cratere sismico in fase conclusiva la ricostruzione delle piazze, dei centri storici, degli spazi comuni. In alcuni paesi questi spazi si sono addirittura già inaugurati, mentre nel nostro comune ad oggi le piazze e i centri storici hanno tempi di ricostruzione estremamente lunghi, sia che questi sia gli edifici privati che pubblici. La cura del nostro territorio passa sia attraverso la riqualificazione degli spazi sia attraverso la cura del territorio, dagli spazi ad uso pubblico alle strade ai parchi. Dai social è emerso in modo evidente un malcontento generalizzato da parte dei cittadini che denunciano a più riprese l'evidente degrado in cui si trova il paese, dai cassonetti dei rifiuti stracolmi all'incuria di strade e spazi comuni alla presenza massiccia di ratti. Considerato che il rendimento di questa amministrazione e il ritmo con cui vengono attuate politiche passa anche attraverso i consigli comunali e le delibere di giunta. Il Consiglio Comunale non è stato convocato per ben 83 giorni, cosa mai capitata prima. Le delibere di giunta al 9 ottobre 2020, considerando anche l'emergenza sanitaria che stiamo affrontando, sono solo 88. Lo scorso anno, nello stesso periodo, la stessa giunta erano 110. Si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a valorizzare la ricostruzione dei centri storici, a prodigarsi con nuove politiche affinché il nostro comune si rivitalizzi, a prestare massima attenzione nella cura del territorio.
Grazie. Grazie, consigliere Rivetti. Risponde il vice sindaco Fabri.
Beh, sicuramente dopo aver visto questo bellissimo filmato è ancora più complicato commentare un ordine del giorno che in qualche modo in una sua parte trae ispirazione da Facebook, da quello che è chiaro generalizzato che si può trovare e dove abbiamo anche la possibilità di vedere filmati belli come questo. Io sono rimasto un po' stupito, ecco, dal fatto che in parte questo ordine del giorno utilizzasse uno strumento come Facebook per diciamo, portare delle considerazioni. Io, insomma, anche io a mia volta sono stato consigliere di opposizione, quindi insomma, penso che sia un altro il percorso che si debba fare lavorando col territorio, cercando comunque di avere fonti di informazioni diverse. Siamo tutti consiglieri, siamo tutte persone che hanno accesso agli atti e conoscono, secondo me, una realtà molto più precisa e veritiera di quella che può apparire a un cittadino che è al di fuori dall'esperienza dell'amministrazione. È complicato, è difficile vedere che si parla di la cura del nostro territorio passa sia attraverso la riqualificazione degli spazi. Quando proprio questa amministrazione ha la sua forza, ha avuto forse anche la fortuna, di avere alle spalle 3 anni in cui gli investimenti, le manutenzioni straordinarie sono praticamente raddoppiate e a volte anche di più rispetto a quello che è stata la possibilità della precedente amministrazione. Quindi in una situazione in cui normalmente si investe da 1,5 milioni fino a quasi 2 milioni di euro del 2018, anno in cui è stata fatta forse la massima attività, e parlo di risorse che sono slegate da sisme, parlo di risorse nostre, parlo di risorse che abbiamo messo su interventi, sull'ambiente e sulle opere pubbliche direttamente con le risorse dell'amministrazione, quindi diciamo quella che è l'azione vera e propria che fa l'amministrazione. È chiaro che faccio fatica a capire come le due cose possano stare assieme, ma probabilmente su questi aspetti potranno parlare persone più competenti di me. È anche indubbio che Il Covid c'è stato, il Covid ha avuto un effetto anche sulla nostra attività, che si è dovuta per forza di cose spostare sulla gestione dell'emergenza, attività per la gestione delle ordinanze che si seguivano settimana dopo settimana, le modifiche sulle scadenze dei tributi, le risorse per dare sostegno alle aziende. Sono tantissime attività e l'esperienza che è stata quella del bonus alimentare, in cui abbiamo dovuto mettere insieme anche piccole attività e coinvolgere nell'accettare quelli che erano i fondi destinati al sostegno alle famiglie. E potrei andare avanti, ciascuno di noi assessore potrebbe fare un elenco innumerevole di quello che è stato lo sforzo delle attività e sicuramente non ultimo il sindaco, che ha dovuto fare un super lavoro di comunicazione in quel periodo, che ha dovuto gestire gli incontri in prefettura, che ha dovuto gestire gli incontri in regione e non so dove altro. Però posso dirvi, essendo consigliere di questo comune da un po' di anni, mi stupisce ancora di più il fatto che voi scriviate: il consiglio comunale non è stato convocato per almeno 83 giorni, cosa mai capitata prima. Io potrei dirvi mai dire mai. Io ero consigliere come voi il giorno 25 ottobre 2016, quindi l'ultimo anno prima di quello che è stato l'anno delle elezioni, a 4 anni e mezzo dal sisma, quindi non c'era il Covid, non eravamo nell'emergenza sisma. Il 25 ottobre è stato convocato il Consiglio Comunale, erano depositati già dal 30 settembre un atto di tutti i gruppi di opposizione, un'interpellanza e un'altra interpellanza singola, cosa che invece in questo periodo che non abbiamo avuto il Consiglio non è stato depositato nulla e nulla avevamo noi come delibere, quindi non avevamo motivo di convocare il Consiglio. Allora comunque fu fatto un Consiglio il 28 luglio e un secondo Consiglio il 25 ottobre, quindi 88 giorni senza un Consiglio comunale nella gestione dell'amministrazione precedente, di cui sicuramente molti di voi hanno fatto parte. Quindi assolutamente mai dire mai, mi verrebbe da dire. Potete controllare questo, quello che vi dico, perché sicuramente a mia volta ho fatto controllarlo. Quindi io trovo che ci sia uno sforzo denigratorio che vada, secondo me, oltre quello che potrebbe essere la normale attività di un gruppo di minoranza che vuol fare opposizione. Io non vorrei dilungarmi troppo, perché so che bene o male il tempo l'ho superato. Io vi ricordo semplicemente questo, che tanto di quello che è stato detto in questa cosa per me non ha senso.
Grazie vice sindaco. Qualcuno vuole replicare? Prego Marina.
Sinceramente io credo che la percezione dei cittadini e i pensieri dei cittadini abbiano un senso. Guarda, secondo me basterebbe questo per dare una risposta, perché dire che tutto quello che viaggia sui social oggi nel 2020, non ha senso, per me è un'offesa abbastanza anche, insomma, grave, perché voglio dire, ci sono cittadini che parlano e si relazionano personalmente, cioè ci sono cittadini che, ci piaccia o no, usano i social, quindi che ci piaccia o no i social vanno presi in considerazione. L'opposizione fa il suo mestiere, mi dispiace che ancora una volta venga letto in questa maniera invece di cogliere, di rispondere punto per punto. Cioè io lo trovo assai anche un minimo arrogante rispondere in sintesi del perché l'opposizione fa l'opposizione, ma rispondiamo nel merito. È vero che ci sono i cassonetti pieni, sì o no? È vero che ci sono i ratti in giro, sì o no? Rispondiamo nel merito delle cose, non perché l'opposizione fa il mestiere d'opposizione. Perché, ripeto, siamo un consiglio comunale, c'è una maggioranza e un'opposizione, l'ho già detto qua dentro, in questo consesso l'ho già detto. Cioè, se no diventiamo noiosi. Cioè, noi facciamo degli ordini del giorno per stimolare la maggioranza, non per sentirsi dire, però questo ordine del giorno no. Ma rispondimi nel contenuto. Allora, per me, se io non ho risposta nel merito, allora io dico, cioè, allora c'è un problema sul territorio veramente. Perché qua mi dà fastidio che i cittadini parlano attraverso Facebook, attraverso il mercato, attraverso... Va bene, parlano come loro lo ritengono più opportuno. Ma per me ha senso la voce dei cittadini. Mi spiace sentirlo dire da un vice sindaco, non un consigliere, da un vice sindaco che non ha senso. No, ha senso. Per me ha senso. E ripeto, portare in consiglio comunale la voce dei cittadini ha senso, può piacere, può non piacere, rispondiamo nel merito. Abbiamo una ricostruzione dei centri storici che è ferma, vai due all'ora, non dico ferma, vai due all'ora, due operai al giorno, qua si va avanti, ma non lo dice la Marina Rossi in consiglio comunale, lo dicono i fatti, ok? Doveva finire mesi fa, e il Covid e questo e l'altro, intanto non è ancora finito. Ci sono stati dei problemi sul territorio rispetto ai centri, che non ha solo Novi, cioè è un problema generalizzato, ok, però prendiamolo in mano. È stato risposto dal comune che le gabbie per i ratti ci sono manutentate tutto, ma da quel che sembra, dalle foto, non sembra, ma neanche se si va a fare sopralluoghi non sembra proprio così. Il fatto del rendimento di questa amministrazione parlano i numeri, parlano le delibere. C'è un rendimento diverso, che piaccia o non piaccia, rispondiamo nei fatti. Che ci sia un paese abbandonato è così, sotto gli occhi di tutti. Allora, cosa facciamo? Continuiamo così? I residenti calano. Avete fatto delle politiche per riempire il territorio di residenti e qua andiamo a scendere, se andiamo sotto i 10.000, dimezza tutto, ma dimezzano anche i finanziamenti statali. E allora dopo... E dimezzano anche i compensi. Cosa facciamo? È un problema anche quello. Allora bisogna che... È un problema per voi, non per noi. Però, cioè, stiamo a 10.091, calano i residenti. Cioè, la gente scappa. Io sento a parlare anche i miei coetanei. Cioè, gli eventi non si fanno più. Non si fa... Va bene, c'è stato il Covid, ok? Però a Concordia fanno le fiere, fanno quel che fanno. A Novi è stato fatto qualcosa, ma con che fatica è stato fatto? Parliamo con le persone, parliamo con le associazioni, ci andiamo in mezzo alle associazioni a parlarci. Parliamo del malcontento che hanno i cittadini. Io lo porto in consiglio comunale, non ha senso, mi dispiace, vice sindaco. Mi dispiace, io continuerò finché sono seduta qua a portare il malcontento in consiglio. È il mestiere dell'opposizione, può piacere, può non piacere, mi dispiace. Non avrà senso. E io ce lo trovo il senso, mi dispiace.
Grazie Marina, se qualcuno vuole replicare. Prego la parola alla consigliera Gloria Gagliotto.
Buonasera a tutti. Ci tenevo solo a fare una puntualizzazione e a invitare un attimo all'attenzione. Siccome si parla di Facebook o comunque un mezzo di comunicazione, e siccome mi è stato fatto presente nei consigli comunali passati che era Facebook il mezzo più consono per la comunicazione e non di certo il mezzo stampa o altri, non si può fare un'affermazione del genere e poi dopo dire che ci piacciono solo alcune parti di questo mezzo di comunicazione. Quindi sicuramente bisogna fare attenzione e applicare dei metri, dei filtri, sicuramente, indubbiamente. Ma non per questo significa che tutto quello che non ci piace non sia vero o non abbia senso o sia costruito ad hoc. Invito a riflettere, a fare molta attenzione, perché se il sindaco in persona utilizzava il mezzo Facebook per comunicare, significa che è un mezzo di comunicazione che può essere utilizzato per comunicare cose piacevoli, cose spiacevoli, critiche, anche complimenti, per l'amor del cielo, tutto, però ho preso tutto in considerazione, anche perché siamo in un'epoca abbastanza liquida, come ci insegna anche Bauman, e se non siamo noi i primi a rendersene conto, a tenerlo in considerazione e a farci forza anche di questo in questi momenti, non so cos'altro dovremmo aspettare, anche perché in un momento appunto come questo di Covid la gente indubbiamente usa sempre più spesso Facebook per comunicare i propri disagi o i propri, le proprie cose che vanno bene. Quindi, essendo un'amministrazione attenta, accorta all'uso di Facebook, utilizziamolo al meglio, quindi anche cogliendo quelle che possono essere le critiche e ascoltando quella che può essere la voce dei cittadini, che ci piaccia o meno.
Grazie Gagliotto. Se qualcun altro vuole replicare, passo la parola all'assessore Bacchelli Susanna.
Allora, è vero, Facebook è sicuramente uno strumento utile, l'abbiamo utilizzato più volte, resta innegabile il fatto tuttavia che le foto che vengono pubblicate sui social, soprattutto negli ultimi tempi, ma succede spesso, serve per fare polemica, c'è poco da dire. Se la stessa segnalazione venisse fatta al comune nei tempi e nei modi dovuti, si risponderebbe nel metà del tempo, perché fare le fotografie dei cassonetti che voi dite stracolmi di rifiuti, ma in realtà non sono stracolmi di rifiuti, sono episodi di come dire, di inciviltà secondo me da parte delle persone, perché invece di conferire correttamente i rifiuti ingombranti al centro di raccolta o dividere i propri rifiuti nei cassonetti della plastica correttamente, conferendo la plastica nel cassonetto della plastica e il vetro nel cassonetto del vetro, si preferisce buttare tutto quello che si ha vicino a questi punti di raccolta, e questo è un problema che è diffuso su tutto il territorio dell'Unione Tardagine, su Gesacarpia, Campogaiano, Soliera. È una delle questioni che stiamo trattando con AIMAG ed è proprio uno dei punti che si cerca di risolvere, e stanno cercando di completare la raccolta porta a porta e di togliere questi cassonetti dalle strade proprio anche per questo motivo, cioè per evitare che la gente, pur di pagare un conferimento in meno dei rifiuti in proprio possesso, li abbandoni in questi punti, pensando che tanto poi, prima o poi, qualcuno li raccolga. Quindi non è un problema di degrado del comune, perché allora è degradato anche il comune di Carpi, è degradato anche il comune di Campogaiano e quant'altro. Anzi, tutto il bacino AIMAG, perché vi garantisco che questo è un problema estremamente diffuso. L'azienda appunto sta facendo questo tipo di politica e dovevamo iniziare anche noi quest'anno, purtroppo il Covid ha bloccato tutto quanto, ha fatto slittare questo tipo di perfezionamento della raccolta differenziata. Dovremmo riuscire ad arrivarci per l'anno prossimo. Dicevo, le foto vengono segnalate sui social, le vediamo, tant'è che come ne vediamo a conoscenza, segnaliamo ai vari uffici quali sono le problematiche, però ripeto, se i cittadini utilizzassero gli strumenti corretti, che sono quelli o di utilizzare filo diretto che è stato proprio realizzato appositamente, oppure prendere in mano il telefono e chiamare gli uffici competenti, si riuscirebbe a rispondere nella metà del tempo. Però è chiaro che questo tipo di segnalazione non raccoglie, non guadagna i like e sicuramente non fomenta delle discussioni. Ma vabbè, pazienza, si vede che preferiscono avere una settimana di risposte invece che un giorno. Per quanto riguarda i ratti, ci sono 150 trappole, e non sono trappole che catturano i topi. Sono anni e anni che viene portata avanti questo tipo di lotta ai ratti. Anche prima di noi le modalità sono sempre state quelle, cioè vengono posizionate delle trappole sul territorio che forniscono delle esche, i topi mangiano le esche o si portano le esche e vanno a morire da un'altra parte, perché è un tipo di esca che li asseta e quindi arrivano, cercano di andare a trovare dei posti dove bere e poi muoiono in un altro punto. Quindi è molto difficile trovare dei ratti morti attorno alle trappole. Quelle trappole lì non hanno quella funzione lì, e lo sappiamo bene tutti, perché non è una cosa nuova che ho inventato e applicato io, c'è sempre stata. Non sembrano, ma hanno mantenuto di sicuro, proprio perché sono in mezzo alle foglie, sono comunque nascoste in modo che non sono toccate, difficilmente la ditta passa a lucidarle, a renderle tutte belle e indepinte, perché così invoglia maggiormente i topi ad andarci. Insomma, una fotografia non credo che possa dimostrare il fatto che non venga fatto nessun tipo di lotta ai ratti, anzi abbiamo anche cercato di integrarla appunto mettendo dei nidi di rapaci appositamente, proprio per vedere se oltre a questo tipo di intervento che possiamo dire meccanico tra virgolette, non si riesce anche un po' a riequilibrare l'equilibrio ecologico che appunto è venuto meno. Poi ci sono dei cantieri ovunque, è normale che i ratti ci siano, sono anche colonie di animali che tendono a sviluppare una sorta di loro difesa naturale, sono estremamente intelligenti e le esche vanno cambiate continuamente, cosa che l'azienda fa, quindi io credo che tutto quello che si può fare lo stiamo facendo. Non vedo una disattenzione da parte nostra sul territorio, e non mi sembra neanche di non aver risposto nel merito. Il vice sindaco ha risposto per quanto riguarda la convocazione dei consigli comunali e vi ha risposto all'affermazione in cui voi dicevate che non è mai successo nella storia che ci volesse così tanto tempo per convocare un consiglio comunale. Vi ha dimostrato esattamente il contrario.
Ti invito a chiudere.
E con questa, va bene, ho concluso, direi di aver risposto a sufficienza.
Grazie, assessore. Se nessuno ha da replicare, andiamo avanti. Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie. Rimaniamo quindi sui dati, sui fatti. Provo a passare in rassegna il tema della cura del territorio, con la riqualificazione degli spazi ad uso pubblico, delle strade, dei parchi, quindi un excursus degli ultimi anni con gli interventi che sono stati realizzati appunto andando all'indietro. Specifico che sono stati realizzati con risorse proprie dell'ente, quindi vi presenterò sia investimenti che manutenzioni ordinarie, ma che danno l'idea delle attività svolte. Per il 2020 360.000 euro di manutenzioni straordinarie sulle strade, sui manufatti stradali, sulla pubblica illuminazione, sugli edifici comunali. Il nuovo parco al Pala Rotary, frutto del percorso partecipato Novità a Sant'Antonio. La valorizzazione delle tombe dei partigiani a Rovereto. Le nuove cellette nel cimitero di Novi. L'intervento svolto durante tutta l'estate in tutte le scuole di Novi e Rovereto per l'adeguamento anti-Covid per la ripartenza, la manutenzione straordinaria dei viali alberati a Novi e alcuni interventi che sono in fase di realizzazione, la pavimentazione del campo da basket e da tennis a Rovereto, l'impianto di illuminazione a basso consumo a Sant'Antonio, l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica, il raccordo e l'attraversamento per raggiungere la via Remesina dalla pista ciclabile per il collegamento ciclabile con Carpi. Per il 2019 avevamo rifatto la copertura del bocciodromo di Sant'Antonio, completa, quindi rifacimento completo della copertura. Erano stati programmati, poi realizzati quest'anno, i 400.000 euro dell'asfaltatura funzionale ai collegamenti tra i centri, quindi via Mazzarane e via Onorata. La riqualificazione dell'area XMAP, cominciata nel 19 e completata nel 2020, che poi è diventata l'area multiverso. Anche nel 2019 380.000 euro di manutenzione straordinaria sulle strade, gli edifici, la pubblica illuminazione, la fognatura per via Raffaello Sanzio a Novi, la rimozione dell'amianto sugli spogliatoi del campo di calcio di Sant'Antonio e Mercadello. Sempre 2019 il rifacimento delle recinzioni esterne delle scuole di infanzia di Novi e delle scuole di infanzia Nido di Rovereto. La manutenzione straordinaria della copertura del cimitero e ancora nuove cellette nel capoluogo. Per il centro sportivo del capoluogo la messa in sicurezza e il rifacimento delle recinzioni, la creazione di un nuovo campetto da calcio recintato e aperto al pubblico. La realizzazione delle colonnine di ricarica per la mobilità elettrica, gli interventi straordinari di potatura delle alberature stradali e la nuova siepe al Parco Ferrari. In più è iniziato nel 2019 il primo stralcio del nuovo centro del riuso, poi ampliato nel 2020 in corso di completamento. Tornando indietro nel 2018, avevamo realizzato la copertura e il raffrescamento della scuola materna Nido di Rovereto, interventi vari nel parco, il rifacimento dell'impianto elettrico al centro sportivo di Rovereto, 400.000 euro di manutenzione straordinaria sulle strade, scuole, edifici, verde, manufatti, la pista ciclabile di via 22 Aprile a Novi, gli interventi per l'edificio del Parco della Resistenza di Novi, e i contributi alle associazioni per il rifacimento dei campi da bocce sempre al Parco della Resistenza, la pista di atletica presso le scuole e la struttura calisthenics nell'area della palestra, sempre per favorire l'attività sportiva, il rifacimento della copertura della palazzina dei campetti di Novi, la progettazione di varie opere appunto che sono state realizzate successivamente, che vi ho già citato, negli anni 19-20, il completamento della copertura wifi, la sistemazione delle sale consiglio giunta per la trasmissione in streaming, la sistemazione degli archivi comunali. Quindi credo che questo elenco, che chiaramente è un elenco parziale, possa dare l'idea appunto che la riqualificazione, la cura del territorio, la riqualificazione degli spazi, delle strade, così, sia stato un obiettivo che questa amministrazione ha perseguito con grande impegno.
Grazie Sindaco. Se nessuno vuole più intervenire, andiamo avanti.
Non avevo mica capito.
Passo la parola al nuovo consigliere Lorella Gasperi.
Sì, intanto colgo l'occasione per ringraziarvi anche un po' dell'accoglienza che mi avete riservato. Prima vi ho solamente salutato. No, io volevo dire solo due cose, perché vedo che sul discorso Facebook, che anche a me, che non sono un'utilizzatrice, anzi, però insomma sono già state dette le varie cose, per cui non ci torno. Volevo invece soffermarmi sul discorso degli interventi della manutenzione straordinaria e di tutto l'elenco che ultimamente il sindaco ha fatto sulle cose fatte, che peraltro tutta una serie di cose fanno parte anche dell'ordinaria amministrazione, cioè voglio dire, non è che sia tutto straordinario, però mi viene questo dubbio. Se le manutenzioni straordinarie sono aumentate, e ne prendo atto, se sono state fatte tutte queste cose, ma comunque da parte del cittadino c'è una sensazione comunque di abbandono, vuol dire che molto probabilmente o non sono state sufficienti o non siete stati bravi a comunicare, cioè, perché c'è anche questo problema qua. E questa era una cosa, al di là che comunque in un certo modo, a parte le affermazioni del vice sindaco, l'assessore Bacchelli ha comunque ammesso, perché se dice stiamo facendo queste cose, ha ammesso che i problemi sui rifiuti, sui ratti ci sono, perché
ha spiegato queste cose qua. Ma quello che questo ordine del giorno ha accentuato è la richiesta da parte dell'amministrazione, del sindaco e dell'amministrazione, di velocizzare la ricostruzione dei centri storici, perché molto probabilmente le opere che avete fatto, ma in mancanza della ricostruzione delle piazze, che sono un punto di aggregazione, che hanno una funzione sociale fondamentale, evidentemente questo manca, e nei nostri centri non li abbiamo ancora, cioè i nostri centri non li abbiamo. Peraltro a Rovereto c'è un ulteriore problema, che in seguito al sisma a tutta la costruzione che si è concentrata nella zona del centro sportivo, noi avremo un ulteriore problema. Se non facciamo presto a costruire la piazza, a ricostruire la piazza e a riportare il nostro centro lì nel senso come fruibilità, come luogo anche di aggregazione, noi rischiamo veramente di perdere una parte di questa socialità, perché tutte le feste, tutti gli incontri, adesso lasciamo stare il Covid in questo momento, ma si stanno concentrando nella zona del centro sportivo, che per carità è importante, perché è giusto che venga utilizzato tutto quanto, però il nostro centro è deserto, è vuoto, quindi è questo che vi viene chiesto in questo ordine del giorno, fondamentalmente, perché è il primo punto, e quindi sappiamo benissimo cosa vogliono dire le cose straordinarie, perché voi avete citato più volte il Covid, a parte che poi lo troveremo anche nel DUP, ma ok. Ma il discorso, cioè, non siete stati solo voi a dover affrontare una cosa straordinaria, perché anche noi nel passato l'abbiamo affrontata, ma siccome voi in più riprese, anche durante la campagna elettorale, ci avete detto che eravate più bravi, adesso lo dovete dimostrare.
Grazie. Passo la parola al consigliere Giorgia Grossi.
Grazie Presidente. In parte allora la GASP mi ha anticipato, quindi non solamente nell'intervento ma anche in alcuni contenuti. Sul fatto che ci sia la pubblicazione su Facebook, al di là dell'attendibilità o meno dei social, poi dopo è stato confermato, come ripeteva anche la consigliera Gasperi e dallo stesso assessore Bacchelli, cioè il fatto che ci sia un problema sulla raccolta dei rifiuti, che questo problema lo si andrà a risolvere solamente presumibilmente prossimo anno, e che è un problema diffuso anche a livello dell'Unione Tele d'Argine, quindi vuol dire che quelle foto in realtà sono una prova, che stanno lì a constatare dei fatti reali. Mi chiedo anche se, visto che andiamo verso una raccolta puntuale, dove ci sarà non solamente più l'indifferenziato, la carta, anche l'umido, ma altri tipi di materiali, se non correrà poi fare delle politiche di attenzionamento maggiore, perché probabilmente laddove ci saranno queste raccolte ancora più differenziate, probabilmente dove la raccolta avrà anche dei costi diversi, forse bisognerebbe anche incentivare le persone con delle politiche di carattere educativo, civico, a dei comportamenti più rispettosi, e a volte anche con gli interventi di carattere economico favorevoli, cioè da indurre le persone a essere disponibili a fare quel tipo di attività, perché tutto sommato dalle loro buone azioni hanno comunque un riscontro positivo. E adesso è a livello sperimentale in alcuni comuni dell'area del nord, ma probabilmente verrà estesa. Quindi questo probabilmente deve servire, non dico da lezione, ma quantomeno da monitor, perché se andiamo verso una situazione presumibilmente sanabile nel prossimo anno, come presentava l'assessore, poi è vero anche che la nostra multi-utility sta spingendo ulteriormente sulla tariff e sulla raccolta ulteriormente differenziata. Sempre per missione dello stesso assessore, quindi non è solamente una foto su Facebook, i ratti sono presenti, e quelle trappole probabilmente non sono più efficaci né in misura quantitativa né in misura qualitativa, così come dovrebbero esserlo. Altra cosa legata agli investimenti. È vero che si sono fatti degli investimenti, probabilmente anche di abbellimento, diciamo così, altri che erano necessari perché sono relativi all'ordinaria amministrazione, altri di carattere straordinario, altri legati come dei bandi, come quello della partecipazione. Il più difficile, secondo me, è mettere insieme le capre con i cavoli, perché è un conto, una manutenzione di carattere straordinario, quindi necessario, una condizio sine qua non, che, alla quale non si può non intervenire, e l'altra è paragonarla alla coloratura di un asfalto, perché questa è la pista di atletica nelle scuole. Cioè, secondo me, sono, come dire, interventi di carattere molto diverso. E qui sta la percezione. Una percezione che a volte si manifesta anche tramite social. Non sto a giudicare il fatto che quella percezione sia corretta o non corretta, però sono dati di fatto, l'avete, come dire, sostanzialmente sostenuto voi per primi qui. A gara su chi ha fatto più o meno, come dire, consigli comunali in un lasso di tempo, 82, 88, facciamo 85 la prossima volta, cioè non credo che sia questo il tema. Un virtuosismo dovrebbe far sì che bisogni ridurre il più possibile ed aumentare l'attività del consiglio comunale, ma non perché si fa una critica a questa amministrazione, ma perché lo si deve per prima cosa ai cittadini. Cioè, più un consiglio comunale lavora, più significa che dietro a un'amministrazione che ha una programmazione e un'attenzione nei loro confronti. Punto. C'è stato il Covid, va bene, ma il Covid è una pandemia mondiale. Il Covid ha fatto sì che il comune dell'Unione, i comuni dell'Unione abbiano proprio la forza dell'Unione. Il Covid lo è stato anche per Reggiolo, lo è stato anche per Concordia, anche per Rolo, anche per Fabbrico, per citare comuni che hanno dimensionalmente la nostra, come dire, stessi numeri e che sono qua a fianco. Per cui le persone, come si faceva riferimento prima, anche l'interrogazione, che chiedono di accedere a quel bando chiedendo lavoro, è perché i cittadini vedono le differenze. E questo è il punto, perché io per prima che lavoro qua a fianco vedo le differenze. E questo che fa, come dire,
grossi di
sì, chiudo. E questo che fa, come dire, il che rende le cose a volte difficilmente comprensibili e poi fa sì che tutto rotoli. Per cui anche le punte degli spilli fanno male come se fossero coltelli. Di questo ordine del giorno, e mi ricollego, al di là del dispositivo del considerato che effettivamente negli impegna non c'è niente di aggressivo, si richiede di velocizzare la ricostruzione. E chi è che di noi non è qui per fargli questi interessi? Di tutelare e di garantire la dignità di un paese che sta rischiando di scendere di sotto di quei 10.090.
Scusa Giorgia, ma...
Sì, concludo. Finito. Grazie.
Se qualcuno vuole replicare o ha qualcosa da dire, altrimenti andiamo avanti. Passo la parola al consigliere Marcia Liatti.
Beh, faccio in piedi che faccio prima. Dunque, buonasera a tutti. Allora, che ci siano dei problemi, penso che sia evidente. Che l'amministrazione faccia quello che può e anche di più, secondo me si sta adoperando in questo. Io volevo solo dire una cosa di una mia esperienza personale. Sono stata chiamata da alcuni cittadini, mi ha fatto molto molto piacere, di andare in uno scambatoio di Novi, dove erano evidenti alcune mancanze, alcuni disagi. Quindi secondo me il rapporto con i cittadini è importantissimo, in qualsiasi modo loro lo utilizzino, sia con le persone direttamente, sia con i social. E andare il giorno dopo l'ufficio tecnico e comunicare le varie problematiche che c'erano e sentirmi chiamare dai cittadini è stato fatto, grazie, avrà avuto molta importanza. Quindi se viene utilizzato o Facebook o direttamente le persone, è importantissimo comunque dare una risposta ai cittadini. Grazie.
Bene, adesso andiamo avanti. Siamo al punto 5. Sì. Passiamo alla dichiarazione di voto, prego Giulia. Se vuole fare, se vuoi fare la dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione allora.
Allora, sicuramente l'opinione dei cittadini è importante, qualsiasi sia il canale tramite cui arriva, questo è indiscutibile. Ovviamente però vanno verificate e filtrate, così come vanno verificati e filtrati i dati che si riportano su un ordine del giorno, perché scrivere certe cose e poi vedere che sono sbagliate, secondo me. Altra cosa, non possiamo slegare, e questo è stato richiesto più volte, il testo di un ordine del giorno, il contenuto, dagli impegna. Perché gli impegna, sugli impegna possiamo anche essere d'accordissimo, ma non possiamo se il contenuto è errato e sbagliato, soprattutto quando è stato riportato, credo, in maniera più che esaustiva tutto quello che questa amministrazione fa. E quando nel testo vengono riportate delle parole e vengono definite, viene definita questa amministrazione, questo comune, con delle esagerazioni, perché direi che, insomma, certi aggettivi siano esagerati e sia sotto gli occhi di tutti. Quindi slegare sempre gli impegna da quello che è il contenuto e avvalersi di dati che non sono corretti, lo ritengo alquanto pretenzioso e scorretto. Pertanto voteremo, il nostro voto sarà contrario.
Grazie, consigliere Tucci. Prego, consigliere Rivetti.
Allora, naturalmente, in quanto gruppo proponente, il nostro voto sarà positivo. Dispiace che siano arrivate alcune risposte da parte dell'amministrazione che fondamentalmente non volevano scendere nel merito. Va bene l'elenco di tutto quello che è stato fatto, che ci ha fatto il sindaco, ma come è stato detto più volte, se il cittadino lamenta, se c'è una percezione diversa, è su questo che ci dobbiamo interrogare. Io ho apprezzato di più l'intervento dell'assessore Bacchelli, che comunque ha approcciato con senso critico e anche illustrandoci i problemi quello che sta succedendo, quindi non nascondendosi dietro a un elenco di cose che sono state fatte, ma credo mostrando anche la volontà di confrontarsi col Consiglio Comunale. E questo lo dico perché era questo che volevamo esordire con il nostro ordine del giorno, cioè siamo tutti qui, confrontiamoci sui problemi e cerchiamo di capire come risolverli al meglio. Io, per quanto riguarda gli strumenti, adesso si sono dette tante cose. L'assessore Baccagli ha detto: a volte i cittadini non usano gli strumenti corretti, perché si farebbe prima, si facessero le segnalazioni, ma secondo me il cittadino ha sempre ragione. Cioè, siamo noi, in quanto amministratori, che dobbiamo andare a cogliere
le modalità con cui, con gli strumenti che il cittadino ha a disposizione. Questo ne sono molto convinta. Infine, io ritorno appunto sui dispositivi che abbiamo inserito in questo ordine del giorno. Velocizzare la ricostruzione dei centri. Fra poco approviamo un documento unico di programmazione dove l'indicatore relativo alla ricostruzione dei 3 centri storici è numero di progetti di riqualificazione approvati. Approvare 3 progetti nel 2022. Approvare 3 progetti o realizzare 3 progetti? Ma di cosa stiamo parlando? Approvare 3 progetti nel 2022, questo è l'obiettivo che ci vogliamo dare? Ecco, questo indicatore, secondo me, ci dice che tanto più è stato significativo questa sera portare questo ordine del giorno. Grazie.
Bene, passiamo alla votazione. Prego, Grossi.
Grazie, Presidente. Io credo che sia inopportuno criticare le scelte di una forza politica. Cioè, si potevano fare l'accesso agli atti. Un consigliere, se ritiene opportuno, fa un accesso agli atti, altrimenti propone degli atti direttamente in consiglio, che possono essere interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni. La scuola di Fabbri, che è quella di dire un atto è svincolato e considerato dispositivo, cioè la parte di fatto rispetto a quella dell'impegno, quindi quello operativo, in realtà per chi ha bazzicato i consigli comunali per tanti anni è gravosa, perché gli atti si possono emendare, così come si possono proporre un equivalente ordine del giorno, un'equivalente mozione avente lo stesso oggetto, mantenendo l'impegno e modificandolo né considerato nella parte del dispositivo. Quindi, laddove c'è stata una capogruppo e laddove c'è stata una settimana di tempo, a questo servono anche i capogruppo. Se non piace, però se si ritiene che l'impegno sia un impegno che non abbia di per sé alcun tipo di condizionamento, perché questi impegni, questi 3 impegni, in realtà non l'hanno, perché vanno a favore della nostra comunità. Non ci sono né dei termini perentori né degli obblighi oggettivi. Allora si poteva o chiedere alle forze di minoranza di modificare quelle parti che si ritenevano non corrette, semmai ragionevolmente trovare un accordo, oppure ripresentare un ulteriore ordine del giorno, stesso oggetto, modificando esclusivamente l'impegno e andando a maggioranza. Cioè, questo è l'ABC, o dovrebbe esserlo, per coloro A, che frequentano questo consiglio, B, per dei rappresentanti dei cittadini che nel momento in cui sono qua e devono fare delle scelte, devono avere gli strumenti, conoscere gli strumenti tecnici per fare le scelte.
Giorgia, dovresti fare dichiarazione okay. Di voto, non è un comizio.
Sì, scusate. Ok, scusate. Sì, ha ragione. Il Consiglio è sovrano, quindi mi rimetto e anche scusato.
Facciamo la dichiarazione di voto, grazie.
Sì, la mia dichiarazione a questo punto, per i motivi che sopra espresso, è a favore di questo ordine del giorno. Grazie.
Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Astenuti? Nessuno. Allora, l'esito dei voti è 7 favorevoli, 9 contrari. L'ordine del giorno è stato respinto. Passiamo al punto numero 5, sostituzione del consigliere comunale di minoranza rappresentante il comune di Nove di Modena nel consiglio dell'Unione Leggere d'Argine.
Scusi Presidente, chiedo una cortesia, può fare il riconteggio delle teste? Il riconteggio delle teste sulla votazione precedente? No, sul numero del... dei consiglieri presenti rispetto ai voti. Ok, grazie. Ok, grazie.
Adesso vi spiegherà modalità di voto la segretaria comunale.
Allora, stiamo surrogando un consigliere delle minoranze in Unione Tale d'Argine. La votazione avviene per liste distinte, quindi vota esclusivamente la minoranza, la quale andremo a distribuire le schede per la votazione.
Andiamo a surrogare un consigliere del comune di Novi di Modena in Unione Terre d'Argine. È un consigliere di minoranza, pertanto in base allo statuto dell'Unione Terre d'Argine possono votare esclusivamente i componenti delle minoranze consigliari, anche il presidente. Ok? Quindi voi potete votare esclusivamente consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza, quindi non potete votare consiglieri di altri gruppi. No, dobbiamo chiamare qua gli scrutatori.
Se gli scrutatori possono venire qua.
Gli scrutatori sono Rossi, Fracavallo e Zanardi. Sì, aspettiamo. Allora, Gasperi, Lorella? Lorella Gasperi? Lorella Gasperi. Lorella Gasperi. E uno nullo.
La votazione ha dato 4 voti a Gasperi Lorella e un voto nullo.
Quindi proclamo eletta la consigliera Gasperi, votiamo immediata eseguibilità.
Dichiamo eletta la consigliera Gasperi e adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole?
No, l'immediata eseguibilità, portarlo tutti così, ripristiniamo il collegio dell'Unione, sì, è libera l'immediata eseguibilità ovviamente. Ok, anche tu? Sì, quindi direi unanimità, vero Raffaele, vedi tutto perché ho davanti il okay.
Dichiaro eletta all'unanimità il consigliere Gasperi Lorella. Punto numero 6, andiamo avanti. Integrazione, componenti, commissioni, consigliari, gruppo consigliari insieme al centro-sinistra.
Faccio la proposta. Proponiamo Lorella Gasperi.
Se qualcuno vuole fare un intervento o ha qualcosa da discutere.
Questa si vota ovviamente.
Ora proponiamo la votazione. Proponiamo la votazione del consigliere Gasperi. Chi è favorevole?
Sì.
Sì. Chi è contrario? Nessuno? È stata eletta all'unanimità. Remo, hai votato a favore o contrario, astenuto?
Scusa, non ti vediamo, ti ho dritta la battella.
No, vai bene, stai lì che c'è il Covid. Che non hai neanche la mascherina messa bene. Bene, andiamo avanti. Il punto numero 7. Ratifica variazione di bilancio ad oggetto. Ottava variazione al bilancio di previsione 2022, 2020-2022, urgente ai sensi dell'articolo 175, comma 4 del decreto legislativo 267/2000, approvata dalla Giunta Comunale con delibera numero 87 del 09/10/2020. Chiamo ad illustrare la dottoressa Bussini. Ok, illustra il vice sindaco e chiamo la dottoressa Mussini. Grazie. Prego, vice sindaco, assessore.
Sì, questa variazione di bilancio prende atto di una verifica che abbiamo fatto sulle minori spese per un importo complessivo di 202.000 euro. Queste risorse vengono destinate alla parte investimenti,
In particolare 57.250 euro sono relative a sopravvenute cessazioni in corso d'anno e ritardate mancate assunzioni, quindi minori costi di personale. 5.356 euro sono in realtà in compensazione perché sono minori spese, ma corrisponderanno a minori rimborsi dalla Regione, quindi sono in pareggio. 48.000 euro sono relativi a minori costi dovuti al minor prezzo dell'energia elettrica in questo periodo, quindi minor costi elettrici. 10.000 euro sono manutenzione ordinaria di illuminazione pubblica, non ancora realizzata. 11.750 sono minori trasferimenti alla voce impianti sportivi. Ricordo che avevamo in precedenza accantonato una parte di disponibilità di fondi per 75.000 euro prudenzialmente per poter gestire l'emergenza Covid. Come tutti ben sapete, nel frattempo il governo ha in primo tempo emesso un fondo per le funzioni fondamentali che, diciamo, al momento in cui abbiamo destinato questi fondi non si conosceva ancora nella sua entità e nella sua distribuzione. Quindi nel frattempo conosciamo l'effettivo importo che sarà assegnato ai vari comuni e quindi questa cifra ritorna nella disponibilità di questo Consiglio. Abbiamo ulteriori 12.000 euro che invece sono dovuti a una entrata per l'eliminazione di vincoli ventennali sulle aree PEP che erano state concesse con diritto di superficie. Con questi noi possiamo destinare investimenti, maggiori spese di 20.000 euro per la manutenzione straordinaria di strade bianche, 34.000 euro per la manutenzione straordinaria e pavimentazione stradale di via di Vittorio, che diciamo è anche la via su cui viene realizzato il nostro mercato settimanale nella parte di Novi e che diciamo in condizioni da renderlo difficoltoso nelle giornate di pioggia. Maggiori spese 60.000 euro per interventi sulle alberature stradali, sia per messa in sicurezza di esemplari ammalorati, sia per parziale sostituzione nel viale 22 aprile, e 100.000 euro per interventi di efficientamento energetico e impianti di illuminazione pubblica, e questo è finanziato attraverso sei parti correnti. Ricordo sempre che inizio anno nel bilancio preventivo siamo stati costretti all'inizio della crisi Covid a togliere alcune disponibilità da quelli che erano i fondi destinati agli interventi pubblici che gradualmente stiamo recuperando nelle varie variazioni di bilancio che abbiamo fatto fino ad oggi.
Prego, consigliere Lietti.
Sì, grazie. Io volevo capire meglio quali sono le motivazioni di urgenza per cui avete adottato questa delibera come giunta, perché ho visto che la delibera comunque, se non sbaglio, è abbastanza recente, è del 9 ottobre. E volevo chiedere se sono già stati approvati tutti i progetti per cui avete fatto la variazione di bilancio, per quale motivo non si poteva aspettare la seduta odierna, che non è così distante, mi sembra, dal 9. Grazie.
Allora, l'attività durante il periodo estivo, come sapete, è stata concentrata su quella che era la risposta sugli interventi delle scuole a causa Covid. Ma nel frattempo avevamo già comunque iniziato una serie di attività che ritrovati in questo elenco. Come giunta abbiamo deliberato comunque inizio ottobre perché sono interventi che risentono comunque dell'avanzare della stagione, quindi del pericolo che comunque cominci l'inverno. E anche lo stato di progettazione era abbastanza avanzato, ragione per cui abbiamo deliberato questi progetti prima di questo Consiglio, quindi siamo effettivamente stati in grado con questa variazione di bilancio di accelerare i tempi e di mettere in condizione l'ufficio tecnico di iniziare già le attività, perché l'obiettivo è di completarle in brevissimo tempo. Direi che sì, tutte e tre le abbiamo approvate, sì. Quindi i progetti sono stati approvati.
Se nessuno ha delle domande da fare. Allora passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, Turci.
Considerato l'oggetto della variazione e gli interventi illustrati dal Vice Sindaco, il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. Non volete fare niente? Bene. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Bene. La ratifica passa con 9 voti favorevoli, 5 contrari e un astenuto. Bene, passiamo al punto numero 8, approvazione del documento unico di programmazione economica di programmazione 2021. Passo la parola alla dottoressa Bussini.
Buonasera. Il documento unico di programmazione 2021 è praticamente parte dal documento unico di programmazione 2020 e sono state, come già abbiamo poi esposto in modo più dettagliato, diciamo, in commissione, sono state aggiornate tutte le parti del documento. È stata aggiornata l'analisi, la parte strategica che è relativa all'analisi delle condizioni esterne, con una parte dell'analisi demografica, analisi economica, gli obiettivi del governo e della regione, e praticamente tutte le principali disposizioni che interessano gli enti locali e l'analisi delle condizioni interne, il governo delle partecipate ai servizi pubblici locali, il gruppo amministrazione pubblica e il bilancio consolidato, che sostanzialmente conferma quello che era il 2018 e 2019 confermato, e gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche, che praticamente qui vengono riportati tutti gli investimenti in corso, e la disponibilità e la gestione delle risorse umane. Poi la parte di linee di mandato e indirizzi strategici, che anche questa è stata confermata, se non l'indirizzo strategico 10, welfare di comunità, che è stato riportato esattamente quello che è in unione, in quanto i servizi sociali sono in unione. La sezione operativa, invece, abbiamo, diciamo, sono stati, l'amministrazione ha rivisitato alcuni obiettivi operativi, indicatori e target. Questa rivisitazione è stata, diciamo, dovuta in partita, diciamo, dal Covid, in quanto poi alcuni obiettivi, anche target, soprattutto su quello che è la scuola, la cultura e lo sport, sono cambiati, diciamo che le attività sono rimaste, ma le modalità con cui vengono svolte sono diverse. Nell'occasione è stata fatta una rivisitazione comunque completa anche degli altri e questo ha portato sostanzialmente in una sostituzione di 4 obiettivi operativi e l'introduzione di nuovi 6 tra obiettivi operativi e indicatori. E oltre a aver rimodulato nel 2020, nel 2021 e 2022 14 target. È stata poi nella parte successivamente, sono stati aggiornati anche gli obiettivi degli organismi partecipati e sono stati aggiornati i dati di bilancio riportando quelli dell'assestato 2020-2022 approvato il 30 di luglio. E sono stati riportati all'interno sempre del documento unico di programmazione tutta la parte di programmazione, in particolare quella riferita sempre al triennio 2020-2022 oppure per il programma biennale 2020-2021.
Se qualcuno ha dei dubbi, vuole fare un intervento? Prego, consigliere Olivetti.
Faccio un intervento perché insomma direi che dal punto di vista tecnico in commissione abbiamo poi approfondito tutti questi aspetti e c'è stato un pochino illustrato e, naturalmente senza scendere nello specifico perché il documento è molto corposo, però quali sono state un pochino le modifiche intervenute nel documento, in particolare insomma quelle legate a ritarare tutta una serie di obiettivi legati all'emergenza Covid. Si faceva l'esempio degli obiettivi degli accessi alle biblioteche o delle iniziative culturali che naturalmente in piena pandemia non possono avere gli stessi obiettivi e gli stessi target che vi eravate posti all'inizio del mandato. E credo che queste siano anche proprio le finalità del documento, cioè che ogni anno viene aggiornato anche per essere rispondente agli eventi esogeni che al momento in cui avete scritto il documento non potevate, immaginare. Però leggendo gli indicatori, che sono secondo me la parte più interessante di questo documento, insomma, si vede che rispetto alla volta precedente in cui avevamo come opposizione sottolineato diverse incoerenze, mi fa piacere notare che c'è stata un po' una rivisitazione complessiva del tutto. Quello che invece nota negativa che dobbiamo rilevare è che, come avevo fatto l'esempio anche nel mio intervento precedente, forse alcuni obiettivi sono andati veramente, al ribasso. Gli ultimi 2 anni neanche, l'ultimo anno e mezzo in cui amministrate, mi verrebbe da dire che questo è l'anno in cui nel DUP doveva emergere il colpo di reni finale, no? Tirare in porta, raggiungere l'obiettivo. Al di là degli obiettivi della cultura che risentono del Covid, però in diversi indicatori, io leggendo questo documento dico, ma è questa la prospettiva strategica che questa amministrazione che deve tirare in porta si dà da qui al 2021? E vi faccio alcuni esempi. Rivitalizzare i centri storici con agevolazione nel recupero dei negozi e delle attività che non hanno avuto contributi per la ricostruzione. Numero attività agevolate 3. Obiettivo target 2021 3. Target 2022 3. Ma mi lascia un po' perplessa.
Adesso io non so a memoria quante siano tutte le attività del territorio, ma sicuramente più di 3. Non so, me ne vengo di ne ho notati altri, ma insomma poi il documento è molto ricco, quindi si potrebbe insomma parlare per ore. Sviluppo del cicloturismo e del turismo, numero iniziative intraprese, target 2022-4. Insomma, mi sembra che anche tutti questi temi dello sviluppo lento, del paesaggio, abbiamo visto prima un bellissimo video in cui abbiamo fatto vedere quante cose facciamo, poi quando andiamo nei numeri, mi sembra di non trovare riscontro. Poi a volte i numeri spesso sono quelli che parlano. E questo sulla ricostruzione dei centri storici, l'ho già detto prima, diciamo così, nel mio intervento, ma se l'obiettivo è numero di progetti di riqualificazione approvati, da opposizione, ma anche se lo leggesse un cittadino, cioè non sarei contenta di questo obiettivo. Io voglio sapere cosa intendete realizzare, poi che l'abbiate approvato, bene, ma è solo il primo passo, voi siete alla fine dei 5 anni fra poco, cioè nel 2022, quando l'anno a cui si riferisce questo obiettivo. E, per non parlare insomma del fatto che il numero di progetti approvati, insomma, mi sembra più un indicatore di attività che un indicatore che mi rispecchia quale sarà l'impatto dei vostri progetti sui cittadini. Ecco, quindi insomma un po' questo è il succo del mio intervento, cioè ho visto che c'è stato un lavoro su questo documento e l'ho apprezzato molto, però ecco, dal punto di vista politico mi sembra proprio povero. Non ci colgo quella strategia di un'amministrazione che vuole arrivare all'obiettivo finale.
Grazie, consigliere Olivetti. C'è qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola al vice sindaco.
Diciamo che ci sono due aspetti che provo a puntualizzare. Uno sicuramente è la difficoltà, oggi come oggi, a dare una dimensione temporale a quello che stiamo vivendo come effetto Covid. Prendo l'esempio delle iniziative sul cicloturismo. Noi ne avevamo programmate un paio che sono regolarmente saltate e anche il numero 4 è dovuto al fatto che in realtà noi stiamo valutando di farlo diventare un evento che non è più semplicemente legato all'iniziativa singola, ma che si amplia e va a coinvolgere tutto quello che è il tema della sostenibilità ambientale. Quindi il ragionamento che facevamo era di creare eventi più complessi, meno ma più complessi. È anche vero che noi abbiamo di fronte, non sappiamo ancora che durata di questa crisi, quindi è sicuramente assolutamente difficile oggi come oggi mettere dei numeri che abbiano un senso e addirittura il rischio è che si azzerino, come è capitato per alcuni casi e alcune iniziative. Sul tema del numero di di contributi che volevamo dare ai negozi, tenete presente questo: si è fatto un piccolo salto di qualità pensando in alcuni progetti di fare diventare dei fondi che abbiamo costituito dei fondi strutturali, non più pensare che siano fondi che si esauriscano ma che vadano fino alla fine dell'amministrazione. Quindi vuol comunque dire poi sostenere economicamente non più, diciamo,
tre interventi, ma sostenerli per più anni. In più, mediamente, sono interventi che possono occupare fino a 4.000 euro e sono interventi di cui abbiamo visto in questo periodo che la richiesta media non è così alta. Quindi noi in qualche maniera, oggi come oggi, ci siamo legati a quelle che pensiamo possono essere le disponibilità economiche a fronte di questo capitolo, perché non è semplicemente un indicatore che ci dà una prestazione, ma ci dà anche degli obblighi di bilancio. Quindi su questa parte semplicemente ci siamo legati a quella che è un'ipotesi sui prossimi bilanci che faremo, così come per l'incentivazione per l'occupazione. Cioè, si è detto, laddove possiamo li rendiamo strutturali, però ci possiamo dare un limite che è un limite economico più che di volontà politica di fare un'attività. Direi che invece sulla parte di costruzione non mi esprimo io.
Grazie, vice sindaco. Se nessun altro vuole intervenire, se non ci sono altri interventi, facciamo la dichiarazione di voto. Prego, Turci. Se vuoi fare la dichiarazione di voto. Bene. Allora passiamo. Bene,
rispetto, vice sindaco, nel suo intervento ha risposto ad alcune mie considerazioni così proprio specifiche sugli indicatori su cui mi ero soffermata, ma ho visto che in questo dibattito nessuno dell'amministrazione ha fondamentalmente saputo ribattere alla considerazione più politica che abbiamo fatto stasera, ovvero che in questo documento non leggiamo una prospettiva. Cioè, questa sera noi ci aspettavamo di avere un inquadramento dei numeri che sono contenuti qua dentro politico. Cioè, in che misura questi numeri stanno dicendo qual è la vostra strategia e quali sono i vostri obiettivi per arrivare al 2020? Noi è questo che vi abbiamo obiettato e nessuno dell'amministrazione l'ha saputo delineare delineare questo quadro. Di questo ce ne dispiaciamo, perché in realtà questo è il documento. A volte si sta tanto a parlare sul bilancio di previsione, ma il bilancio di previsione parte da qua, le scelte politiche strategiche stanno qua dentro. Forse è anche preordinato questo documento rispetto al bilancio di previsione, ma qua di strategie veramente noi facciamo fatica a stasera respirarle, perciò il nostro voto sarà sicuramente negativo.
Grazie Rivetti. Passo la parola alla consigliera Turci.
A nostro parere gli obiettivi e gli indicatori ci sono e, come è stato detto, sono stati anche rivisti in base all'attuale emergenza, cosa che non può al momento essere non considerata. Quindi al momento questi sono gli obiettivi e gli indicatori e sono rispettano quella che è la situazione attuale. Nulla toglie che possono essere aggiornati. Secondo noi la strategia si vede, la progettualità c'è ed è stata ampiamente anche presentata in commissione. Il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? contrari? Astenuti? Allora, il documento è approvato con 8 voti a favore e 5 contrari. Passiamo al punto 9. Scusate, per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? Bene. È il documento. Non è approvata perché non c'è il quorum. Bene, non ci sarà l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto numero 9, convenzione per l'affidamento di concessione del servizio di tesoreria provvedimenti. Passo la parola alla dottoressa Mussini.
Anche questo oggetto è stato trattato in commissione. E dicevo, questo oggetto è stato trattato in commissione e praticamente siamo a riapprovare uno schema per l'affidamento di convenzione, per l'affidamento in concessione dei servizi di tesoreria. Lo riapproviamo perché è stato approvato con la delibera di consiglio numero 50 del 19-12-2019, ma poi è stata praticamente l'Unione, la Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine ha indetto una gara congiunta tramite procedura aperta con l'Unione delle Terre d'Argine e i 4 comuni, ma tale gara è andata deserta. E pertanto per favorire la partecipazione alle banche sono state apportate alcune modifiche alla convenzione. Le modifiche principali sono queste. Sono stati divisi, sono stati fatti due lotti, un lotto 1 solo il comune di Campogalliano, lotto 2 l'Unione delle Terre d'Argine e gli altri 3 comuni, tra cui Novi. Questo per consentire alle banche che oggi sono tesoriere di Campogalliano e degli altri 4 enti, cioè Campogalliano ha il Banco Popolare, gli altri 4 enti, tra cui Novi, hanno Unicredit, di ripresentare un'offerta sempre solo però sugli stessi enti, sugli stessi territori, senza che qualche banca debba assumersi in carico un altro ente, perché oggi non sono molto, diciamo che le banche per loro non è un gran guadagno, ecco, avere una convenzione di tesoreria. Questa è, diciamo, la prima modifica. La seconda modifica è stata quella della richiesta di sportelli sul territorio. Prima era, con la convenzione precedente, era stato richiesto uno sportello per ogni territorio, adesso invece è rimasto uno sportello per il lotto 1 che è Campogalliano e sono invece diventati due sportelli su 3 territori e il lotto 2 che sono praticamente l'Unione delle Terre d'Argine, Carpi, Soliera e Novi. Quindi è sufficiente che uno può partecipare e vincere il bando, prendere la convenzione, se al momento in cui si stipula il contratto ha 2 sportelli su 3 dei territori e li deve conservare per almeno 60 giorni. Dopodiché gli sportelli possono anche essere chiusi, però gli enti hanno la facoltà di recedere dal contratto, dalla convenzione. Un'altra modifica che comunque per noi è un po' meno rilevante è che comunque la convenzione di tesoreria precedente era stata estesa anche all'ASP Terre d'Argine
E c'era praticamente anche nella convenzione, nella bozza di convenzione precedente, l'obbligo da parte del tesoriere di assumersi anche l'ASPE o comunque le società partecipate. In questo nuovo schema è stata data la facoltà, cioè il tesoriere può anche decidere di non assumersi ASPE come all'interno della tesoreria. Altre modifiche, ma sono tecniche, sono state tolte dallo schema i riferimenti a tutta una serie di adempimenti che erano necessari prima tra la ragioneria e il tesoriere. Praticamente la ragioneria mandava il bilancio al tesoriere, che lo caricava e faceva insomma una sorta di controllo sul bilancio dell'ente prima di pagare. Questi non sono dal 2020, questi adempimenti non sono più necessari, quindi sono stati tolti questi riferimenti dal nuovo schema di convenzione.
Grazie dottoressa Mussini, se qualcuno ha delle domande, dubbi. Se volete fare dichiarazioni di voto. Bene.
Dunque il nostro voto sarà favorevole, anche perché insomma ci si muove uniformemente rispetto all'Unione. Chiaro è che insomma dispiace un po' aver dovuto togliere la clausola per cui il tesoriere deve avere lo sportello sul territorio, però insomma capiamo anche che ubi maior minor cessat, cioè se l'istituto tesoriere ci vuole, quindi insomma capiamo che si proceda per tentativi, quindi insomma il nostro voto sarà favorevole.
Grazie Olivetti. Passo la parola al consigliere Turci.
Il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. Bene, allora passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Adesso facciamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, la mozione passa con 12 voti favorevoli e un astenuto. Ultimo punto numero 10, approvazione nuova convenzione per la manutenzione e la vigilanza del percorso Natura Secchia anno 2020-2023. Illustra la cosa l'assessore Baccalli.
Allora, abbiamo in scadenza la manutenzione della gestione del percorso natura del fiume Secchia. Quest'anno c'è una novità legata al fatto che non è più la provincia che può occuparsi della manutenzione di questo tratto, proprio per la sua per i cambiamenti interni che sta avendo la provincia, la gestione del personale, la ridefinizione anche delle competenze, non è più in grado di svolgere questo ruolo. E per questo motivo si è pensato assieme agli altri comuni dell'asta del fiume di spostare quella che è la manutenzione ordinaria in capo all'ente parchi per dell'Emilia Romagna. All'ente parchi dell'Emilia Centrale. Questo, oltre a un cambiamento di appunto di competenze, ha comportato anche un aumento dell'importo stanziato, ma non perché affidare all'ente parchi costi di più, è che nel frattempo si è anche pensato di aumentare gli interventi di sfalcio e di manutenzione del percorso, in quanto, come sappiamo, è diventata anche sede di una parte del tracciato dell'Eurovelo 7, perciò viene utilizzato molto spesso anche da viaggiatori provenienti da località molto lontane, perciò insomma c'è proprio l'esigenza di mantenerlo in buone condizioni il più possibile. Perciò tutti abbiamo aumentato il contributo a favore dell'ente del 40%, per il comune di Novi si tratta di una spesa di circa 1900 euro più o meno, perché partiamo da un importo per la convenzione che scade quest'anno di 4700 euro, andiamo a quello finale di 6864 euro. La provincia continuerà a occuparsi della manutenzione straordinaria, quindi tutti gli interventi anche urgenti che dovranno essere fatti in caso di eventi atmosferici importanti, insomma del ripristino di alcune segnalettiche e quant'altro, se ne occuperà la provincia. La manutenzione invece ordinaria passa appunto in capo all'ente parchi dell'Emilia Romagna.
Se qualcuno ha delle domande. Vogliamo fare la dichiarazione di voto? Tu, Elisa, vuoi fare la dichiarazione di voto? Bene, allora passiamo alla votazione. Approvazione della nuova convenzione per la manutenzione e la vigilanza del percorso Natura Fiume Secchia anni 2021-2023. Chi è favorevole? Sì, sì. Contrari? Astenuti? Passiamo all'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, anche questo ultimo punto viene approvato con 12 voti favorevoli e un astenuto. Il Consiglio Comunale è finito. Buonanotte a tutti.